Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Benvenuti, gentili radioascoltatori, a questa nuova puntata di Sempreverdi. Sapete, io ho un cagnolino molto simpatico. Come tutti i cani, ha bisogno di uscire per le sue passeggiate. E ovviamente non sempre capita che quando ha voglia di uscire lui, io ne abbia altrettanta. Quindi succede che io esca un pelo controvoglia. A un certo punto il cagnolino si pianta ad annusare un angolo di muro o un palo della luce. Io divento un po' insofferente, lo aspetto un po' controvoglia e nel frattempo rifletto sul suo mondo, che non è il mio. Per me l'odore che sta sentendo lui non ha alcun significato, a parte che non sono in grado di percepirlo, quell'odore particolare che lo ha portato a soffermarsi di più. Non riesco a distinguerlo da un altro odore che può trovarsi sul palo successivo. Sappiamo che l'olfatto di un cane è molto più sviluppato del nostro, molto più sensibile. Allo stesso modo, lui probabilmente diventa insofferente quando io mi soffermo a guardare le stelle, se lo sto portando fuori di notte, oppure quando mi incuriosisce qualcosa che è a una distanza a cui lui non vede bene. O anche, banalmente, io e il mio cane abbiamo interessi diversi e a lui non importa nulla di quella bella macchina che ho visto passare e che mi son fermato per guardare. È al di fuori di quello che per lui ha senso. Il mio cane non sa distinguere una coupé da una monovolume. Si può insegnarglielo, d'accordo, ma non può nemmeno distinguere il rosso dal verde e questo non glielo si può insegnare. Qual è la conclusione di questo discorso? Dove voglio andare a parare? Che noi diamo per scontato, ad esempio, che le margherite sono gialle coi petali bianchi e che l'erba è verde. Ma siamo noi che la vediamo così. La mucca che sta brucando vede un'altra cosa e il mio cagnolino un'altra ancora. Il colore dell'erba non è una proprietà dell'erba soltanto, è una realtà psicologica. Dipende, sì, da alcune proprietà dell'oggetto, ma dipende anche e soprattutto da chi lo sta guardando. E questo vale per qualsiasi oggetto. Sta di fatto che per noi esseri umani la vista è il senso forse più importante, quello più utile per estrarre informazioni dal mondo che ci circonda. Ben un terzo del nostro cervello è impegnato a processare i segnali luminosi raccolti dagli occhi. Un terzo è tanto se pensiamo alla quantità di cose che siamo capaci di fare. Ci vogliono molti meno neuroni per muoverci, ad esempio, o per parlare, per dare un'idea. Abbiamo due occhi, il che ci permette di stimare le distanze molto meglio, di percepire la profondità in maniera migliore. Abbiamo un sistema visivo abbastanza preciso, riusciamo a vedere bene da distante ma anche da vicino. Sembra banale, ma non vale per tutti i mammiferi. Vediamo a colori, Possiamo percepire i movimenti, distinguere i contorni. Vediamo in penombra, non bene come il mio cane, ma qualcosa facciamo. La nostra sensibilità alla luce non è male. Sui colori c'è chi fa meglio fra gli animali, ma è comunque una bella fortuna poter vedere il mondo a colori. Con il senso del gusto facciamo molto meno. Infatti nella nostra storia umana ci siamo spesso interrogati sulla vista. La cecità intanto è uno stato molto invalidante. Immaginate di incontrare un sordo, un cieco, uno che non sente gli odori e uno che non sente i sapori, senza sapere chi ha quale disabilità. Sicuramente il primo che individuereste sarebbe il cieco. Prima di capire invece chi è l'anosmico, cioè quello che non sente gli odori, potrebbe passare del tempo, vorreste scambiare qualche parola o ritrovarvi in una situazione particolare dove l'odore diventa argomento di conversazione per accorgervi che non sa cosa raccontarvi. Anche se il non sentire gli odori è uno stato comunque invalidante, e ancora di più il non sentire i sapori, entrambi hanno delle ricadute anche sulla vita quotidiana importanti, non accorgersi se si puzza, non capire se il pesce è ancora fresco e cose così. Ma tornando a noi, il non vedere è tutta un'altra cosa, difficile da immaginare, davvero. Tutto il nostro mondo è costruito per persone che vedono, per sapere che ore sono, riconoscere persone, salutarsi, consultare un orario, leggere, sono tutte cose in cui la vista entra molto, ed è così dall'alba dell'uomo, perché appunto vediamo bene. Se fossimo stati squali, avremmo costruito un mondo basato sull'olfatto e al posto dei televisori forse avremmo degli apparecchi che trasmettono gli odori. Oltre alla cecità totale, ci sono varie forme di peggioramento della vista, di cui molte arrivano con l'età. Cataratte, presbiopia, miopia. Nei tempi antichi molte di queste non erano nemmeno curabili. E qui c'è un fatto interessante. Molto spesso nei miti, nell'immaginario antico, non avere la vista sembra essere un tratto comune a molti saggi, indovini e persone illustri. Omero era cieco, il suo stesso nome significa questo. Mi direte che forse non è esistito, ma sarebbe ancora più interessante perché significa che hanno voluto ideare il prototipo, l'emblema del poeta epico così. Non vedente. Anche Odino, il principale dio del Pantheon nordico, è guercio di un occhio. La storia è interessante perché la mitologia sua racconta che se lo tolse lui stesso e lo diede in pegno per ottenere la saggezza. Molti indovini nordici sono ciechi, così come nella tradizione greca. Tiresia è forse il più famoso indovino cieco. La dea Fortuna, invece, la dea della sorte, è più spesso rappresentata non come cieca, ma come bendata. La chiamiamo ancora ai giorni nostri la dea bendata. C'è una differenza enorme fra l'essere ciechi, guerci o bendati. Le Graie, invece, nei miti greci, sono tre sorelle che avevano un solo occhio e che si passavano a turno. Conoscevano molte cose, infatti danno una mano con la loro conoscenza al giovane eroe Perseo. Le Graie sono la personificazione della vecchiaia, e qui voglio chiudere un cerchio. La suggestione che l'essenziale è invisibile agli occhi è radicata nella nostra cultura. Ne è una riprova questa frase, che è di un romanzo del Novecento, Il piccolo principe, relativamente recente rispetto alla vicenda dell'essere umano. Forse per arrivare a questa consapevolezza la nostra cultura ha dovuto interrogare i vecchi di un tempo che non vedevano più o non vedevano più bene. E su questo poi sono nati i miti di cui ho parlato. Perché la nostra vista è così efficiente, come abbiamo visto, che è difficile non affidarsi completamente a lei. Credo solo a quello che vedo, si dice. La vista diventa il banco di prova della realtà. Diamo per scontato quello che vediamo. Forse per questo chi non ha la vista, nelle storie che raccontiamo, è il primo ad accorgersi delle cose veramente importanti. Questo ovviamente vuole essere uno spunto di riflessione. Per fortuna che ci vediamo, per fortuna che molti difetti sono correggibili ai giorni nostri. Chi più chi meno riusciamo a vedere. Qui in radio non ci vediamo per niente, fra me e voi. Forse questo ci fa sembrare più saggi. Grazie della piacevole compagnia, un caro saluto da parte mia e io vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempreverdi.
Sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te che a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani. È per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani. È per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole. È per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te il profumo delle stelle, per te il miele e la farina. È per te il sabato nel centro, le 8 di mattina. È per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti. È per te una maglietta a righe, è per te la chiave dei segreti. È per te ogni cosa che c'è, na na. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te il dubbio e la certezza, la forza e la dolcezza. È per te che il mare sa di sale, è per te la notte di Natale. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è. Na na na.
i sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.